6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. E fanno 20 un sabato ricco di medaglie per la Svizzera alle Olimpiadi di Cortina, Milano. All'argento di questa mattina dello sci acrobatico si sono aggiunti l'argento nella staffetta mista dello sci alpinismo e il bronzo nello ski cross maschile. Torneremo poi sulla sentenza della Corte Suprema statunitense che ha bocciato in gran parte i dazi fissati dal presidente Trump. Tanti interrogativi e tante incertezze, anche perché proprio poco fa lo stesso Trump ha cambiato di nuovo le carte in tavola. I dazi passano da subito dal 10 al 15%. Guarderemo a questo terremoto dal punto di vista dei grandi antagonisti degli Stati Uniti, ovvero la Cina, e tasteremo il polso dell'economia ticinese, che, come tutti, sta cercando di prendere le misure delle novità. Saremo anche in piazza Lugano, dove oggi si è svolto il cosiddetto presidio antifascista come risposta all'annunciata manifestazione di alcuni gruppi di estrema destra. Manifestazione che non ha avuto luogo perché non autorizzata, come noto, dal municipio luganese per motivi di sicurezza. Per strada c'erano circa 150 manifestanti, qualche attimo di tensione con la polizia, ma nulla di più. E sempre in ambito regionale vi proporremo la testimonianza di un giovane architetto alla prima esperienza lavorativa. Lavorava nello studio multato qualche settimana fa dalla commissione paritetica per le insufficienti condizioni salariali proposte.
La situazione era condivisa un po' da
tutta la parte più giovane dello studio. Chi è arrivato dopo, chi è arrivato prima, ma il trattamento, bene o male, era il medesimo un po' per tutti.
Il giovane, l'avrete capito, ha chiesto l'anonimato. E poi vi racconteremo anche la vicenda drammatica avvenuta nelle montagne austriache, finita in tribunale. Un uomo ha abbandonato la propria compagna durante un'ascesa per andare a cercare i soccorsi. Lei è morta assiderata. Lui è stato riconosciuto colpevole di grave negligenza e la sentenza potrebbe ora fare giurisprudenza. È sabato 21 febbraio, benvenute e benvenuti a 6 di sera. E sta diventando quasi una piacevole abitudine quella di aprire il nostro spazio dell'informazione con le prodezze svizzere ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Oggi le medaglie portate a casa sono ben 3.
Veloce l'uscita, molto alto.
Bravissimo, e a terra alla perfezione. Salto. Che salto di Noé Roth.
Medaglie d'argento per la Svizzera. Fabian Fattor.
Nein, das schlängste Rennen überhaupt. Nach der ersten Runde schon Krämpf gehabt. Es ist so langsam gesehen. Oh nein, es geht nicht mehr. Aber das ist einfach over the limit gesehen. Ja.
Le voci, i commenti e i festeggiamenti sul podio di questo sabato, dunque un'altra giornata che ha riservato grandi soddisfazioni allo sport svizzero. In studio con me Patrick Locatelli. Allora, chi sono innanzitutto i medagliati e in che discipline sono riusciti a primeggiare?
Buonasera, le medaglie sono 3, ma i medagliati sono ben 6, e questo perché i 2 argenti finiti nel carniere rosso crociato sono arrivati appunto in gara a squadre. Il primo in ordine cronologico è arrivato nell'Aerials a squadra, appunto, grazie al trio formato da Noé Roth, Lina Kosomara e Pirmin Werner. Lo stesso Roth ieri aveva ottenuto già l'argento e oggi assieme ai suoi compagni ha ceduto solamente di fronte allo strapotere degli Stati Uniti e si prende la rivincita dopo l'amarissimo quarto posto di 4 anni fa a Pechino. Il secondo argento è arrivato nella neodisciplina olimpica dello sci alpinismo. Dopo l'oro di Marianna Fatton di giovedì, la neocastellana si è messa al collo una seconda medaglia nella staffetta nella quale ha gareggiato assieme a Jon Kistler. Il bronzo invece è finito nella bacheca di Alex Viva, tra i migliori di sempre nello ski cross, già argento appunto nel 2022, che si è congedato dall'esperienza olimpica con un'altra medaglia a 40 anni.
Lo dicevamo, siamo arrivati ormai a quota 20 medaglie, dunque possiamo dirlo tranquillamente, già oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia.
Esatto, anche se Swiss Olympics, per voce di Ralf Stöckli, non aveva dichiarato un numero minimo, ma si può ipotizzare, si sperasse di quantomeno eguagliare il numero di medaglie ottenute a Pechino. Erano 15 e si è andati ben oltre, come dicevi, anche grazie ad alcune medaglie inaspettate che hanno però, mi viene da dire, compensato alcune che ci si poteva invece aspettare. Penso soprattutto allo sci alla femminile. In conclusione però si può dire che una grossa mano l'ha data appunto allo sci alpino, fronte soprattutto maschile, con praticamente la metà delle medaglie, 9, e che l'inserimento di una nuova disciplina come lo sci alpinismo, da cui sono arrivate appunto un oro e un argento, ha aiutato ad arricchire ulteriormente il nostro medagliere.
Grazie Patrick Locatelli. Ricordo che domani è l'ultima giornata di queste Olimpiadi, dove tra l'altro una medaglia è già assicurata, visto che la squadra femminile di curling si gioca l'oro nella finale. Cambiamo decisamente tema, apriamo di nuovo il capitolo dazi dopo la clamorosa sentenza di ieri della Corte Suprema statunitense. Ebbene, poco fa c'è stato un nuovo colpo di scena, più piccolo, diciamo così, in maniera relativa. Il presidente americano Donald Trump ha infatti alzato con effetto immediato i dazi doganali dal 10 al 15%. Lo ha affermato lui stesso sul suo social network Truth. In redazione Sofia Stroppini.
La nuova legge invocata da Trump per riconfermare i dazi ha dei limiti. Uno di questi è che i dazi applicati non possono essere più alti del 15%. Quelli inizialmente imposti al 10% sono già quindi lievitati fino alla soglia massima. L'altra restrizione è temporale. I dazi saranno validi per un massimo di 150 giorni. In una situazione così dinamica e incerta, non sorprende che le reazioni siano per il momento controllate. Prima che Trump annunciasse l'aumento dei dazi, il presidente francese Macron aveva invitato alla calma e affermato che ci saranno delle valutazioni da fare sui possibili effetti che avranno i dazi sull'economia francese. In un'intervista rilasciata all'emittente pubblica tedesca ARD, sempre prima dell'annuncio arrivato poco fa, il cancelliere tedesco Merz aveva sollevato la questione degli eventuali rimborsi e sottolineato che in vista dei colloqui a Washington, tra poco più di una settimana, l'Unione Europea avrebbe dovuto avere una posizione chiara e univoca in merito, dato che la tematica non viene disciplinata a livello dei singoli Stati membri.
E al di là dell'entità dei dazi annunciati poco fa da Trump, la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha degli effetti evidentemente anche sullo scontro commerciale fra Washington e la Cina, dunque il grande rivale. Le tasse aggiuntive contro i prodotti cinesi saranno ora leggermente ridotte e la decisione dei giudici dà un'arma per possibili ricorsi e rinegoziazioni. Per Pechino comunque le restrizioni sulle catene di approvvigionamento tecnologiche restano la priorità. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia orientale. Allora, Lorenzo, quali conseguenze pratiche ci sono per la Cina dopo questa sentenza?
Dunque, partiamo dai numeri, perché fino a ieri i dazi medi sui prodotti cinesi si attestavano intorno al 48%. La decisione della Corte Suprema comporta un taglio del 20%, cioè quella parte legata a una legge del 1977 di cui i giudici hanno ritenuto l'utilizzo illegittimo. Ma Trump ha annunciato nuovi dazi globali sulla base di un'altra norma e dunque la riduzione sarà dimezzata. Restano peraltro intatte le misure su categorie specifiche come acciaio, alluminio e auto, escluse dalla sentenza anche le tasse aggiuntive imposte per presunte pratiche commerciali sleali che riguardano proprio la Cina, con aliquote fino al 100% su centinaia di miliardi di dollari di beni. Attenzione però, perché c'è un aspetto da non sottovalutare, perché lo scorso aprile, al culmine della guerra commerciale, la Casa Bianca era arrivata a imporre nuovi dazi fino al 125% contro Pechino e per quegli aumenti straordinari Trump aveva usato la norma giudicata ora illegittima. Questo aspetto potrebbe essere usato da Pechino per sostenere che alcune concessioni siano state ottenute da Washington sotto la minaccia di dazi illegali.
E quali potrebbero essere ora le reazioni della Cina?
Ma sin qui non sono arrivati commenti ufficiali, anzi è significativo che sempre ieri, proprio mentre arrivava la sentenza, siano state annunciate le date della visita di Trump in Cina dal 31 marzo al 2 aprile, segno che entrambe le parti vogliono provare a tutelare la tregua raggiunta a ottobre. Ma è innegabile che la sentenza rafforza la posizione negoziale di Pechino: da una parte le aziende cinesi la useranno per cercare rimborsi, dall'altra il presidente Xi Jinping potrebbe provare a sfruttarla per rinviare la messa in pratica di alcuni impegni, per esempio sull'acquisto di prodotti americani, e soprattutto per ottenere nuove concessioni, per esempio sulle catene di approvvigionamento avanzate, che restano la vera priorità della Cina. Proprio la scorsa settimana Trump ha allentato alcune restrizioni sul comparto tecnologico, cioè quello legato alle ritorsioni di Pechino sulle terre rare. Ci sono però anche delle incognite. In Cina c'è chi teme che Trump possa reagire dando un segnale di forza, magari scongelando la vendita sin qui sospesa a Taiwan di un nuovo maxi pacchetto di armi da 20 miliardi di dollari.
Lorenzo Lamperti sulla posizione della Cina. Dunque ci sono ripercussioni mondiali. In Ticino il mondo industriale ha accolto la sentenza positivamente, piuttosto positivamente, anche se l'incertezza rimane ed è una dei nemici, peraltro lo si sa, nemici naturali dell'economia. Nel servizio di Cristian Gilardoni sentiamo allora le reazioni a partire da quella di Nicola Tettamanti, presidente di Swiss Mechanic, l'associazione che rappresenta gli interessi della aziende del settore metalmeccanico, elettrico e meccanico.
La decisione presa dalle autorità giudiziarie americane è una sorpresa, vista la composizione della Corte Suprema. Per la Svizzera è una buona notizia, per l'industria è una buona notizia, c'è chiarezza a livello giuridico, i dazi che sono stati imposti con questa politica repentina non sono validi. Adesso il presidente americano sta prendendo le contromisure, qui nasce una finestra di incertezza.
L'industria meccanica, elettrotecnica e metallurgica nel 2025 ha subito fortemente il contesto internazionale.
Noi abbiamo, considerando il nostro settore, visto che nel corso del 2025 sono stati persi 10.000 posti di lavoro sui 330.000 che abbiamo. Abbiamo diverse aziende associate che hanno chiuso, delocalizzato. L'ultima recentemente di cui si è parlato è Bernina, per esempio, che ha deciso di chiudere la propria produzione di macchine tessili e portarla in Thailandia. Questi sono esempi di aziende che con il Francoforte, con l'incertezza globale, con le difficoltà comunque di esportazione, hanno preferito purtroppo scegliere altri mercati. Quindi è molto importante che rimaniamo competitivi grazie a innovazione, formazione e soprattutto alle condizioni quadro che ci permettano di fare impresa.
Ma quindi un imprenditore in questo momento come dovrebbe comportarsi? La risposta del direttore della Camera di Commercio ticinese, Luca Albertoni.
È una domanda difficile perché ci si ritrova confrontati a una confusione ormai che regna. Diciamo che al momento le regole nuove di per sé non portano a cambiamenti grandissimi, quindi non è che ci sia da fare granché al momento. La difficoltà che vedo è che questo nuovo dazio è in vigore per 150 giorni, quindi cosa succederà dopo? Dal punto di vista della pianificazione, chiaramente per le aziende non è proprio il massimo.
E per quanto riguarda i dazi già pagati, ora si potrà recuperarli?
Sì, le riflessioni sono in corso, è chiaro che però sono procedure che sono molto impegnative, che richiedono molto tempo e quindi non sarà facilissimo avanzare richieste. Alcune sono già state fatte da importatori e poi a cascata, quindi andranno anche a toccare le aziende che hanno pagato troppo, però ecco, non c'è da aspettarsi un recupero di denaro in tempi brevi.
E queste erano le considerazioni di Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino, con cui chiudiamo questo capitolo sui dazi. In Ticino lo sguardo oggi della cronaca era rivolto soprattutto a Lugano, in Piazza Manzoni, dove si è svolto un cosiddetto presidio antifascista. Per noi c'era Stefano Lordi che mi ha raggiunto in studio. Allora Stefano, com'è andata?
La manifestazione si è svolta pacificamente, nonostante alcuni attimi di grande tensione. Lo ricordiamo, il presidio, non autorizzato dal municipio di Lugano, è stato organizzato come risposta alla cosiddetta Marcia per la Patria e la Remigrazione, organizzata da alcuni gruppi di estrema destra e non autorizzata dall'esecutivo cittadino per motivi di sicurezza. Questo perché i gruppi di sinistra ed estrema sinistra avevano annunciato una contromanifestazione. Il divieto ha poi portato alla rinuncia di manifestare da parte di questi gruppi dell'ultradestra. La prima domanda che può emergere riferendoci al presidio antifascista di oggi è dunque: perché scendere in piazza se la marcia per la remigrazione non ha avuto luogo? Una risposta ce l'ha data Giuseppe Sergi, gran consigliere del Movimento per il Socialismo, unico partito ad aver preso parte al presidio.
Penso che sia importante manifestare la nostra opposizione anche alla decisione del municipio, nel senso che è assurdo mettere sullo stesso piano dei movimenti razzisti, xenofobi, con persone che, rivendicando i diritti democratici, rivendicando la battaglia contro l'odio che questi movimenti diffondono, manifestano e vogliono manifestare.
Una protesta quindi anche contro il municipio di Lugano, che ha vietato la marcia dei gruppi di estrema destra per motivi di sicurezza e non tanto per i valori di cui si fanno portatori. Vorrei ricordare che se spulciamo i social di alcuni di questi gruppi, come il Fronte Nazionale Elvetico e Schweizer Nationalisten, non mancano chiari riferimenti al fascismo e al nazionalsocialismo.
Dunque un presidio pacifico, però prima hai parlato anche di attimi di tensione, così?
Sì, è così. Non sono mancati attimi di tensione e attimi anche di grande tensione. Il primo ha avuto luogo poco prima delle tre, quando in piazza Manzoni c'erano sì e no una decina di manifestanti a cui la polizia ha chiesto di identificarsi. L'ordine ricevuto via radio era chiaro ed era appunto quello di identificare tutti coloro che arrivavano in piazza. Il secondo momento di tensione, il più importante, è arrivato attorno alle 3:30, quando la polizia ha dato un ultimatum al presidio. Sentiamo.
Questa intimazione è una decisione dell'autorità ai sensi dell'articolo 292 del codice penale svizzero. La scadenza dei 10 minuti procederemo utilizzando i mezzi coercitivi quali gas lacrimogeno e proiettili di gomma. Coloro che non vogliono essere coinvolti nell'intervento sono invitati ad abbandonare questi luoghi.
Fortunatamente, mi verrebbe da dire, la polizia è tornata sui suoi passi, anche perché tra i circa 150 manifestanti c'erano anche anziani e bambini. Inoltre, nella piazza erano presenti anche dei curiosi e dei turisti. In totale erano circa un centinaio gli agenti in tenuta antisommossa che hanno circondato il presidio e che alla fine hanno aspettato che la manifestazione si esaurisse, cosa che è avvenuta verso le 4:30.
Grazie Stefano Lordi per questo aggiornamento, per quanto avvenuto oggi in piazza a Lugano. E un'altra manifestazione legata alla destra, anzi all'estrema destra, è ancora in corso. Siamo però in Francia, a Lione. Un raduno in memoria di Quentin, il militante di ultradestra, ucciso la settimana scorsa. Da Parigi sentiamo Annalisa Cappellini.
La sinistra uccide, antifascisti assassini, la France Insoumise è complice. Sono solo alcuni dei messaggi scanditi e mostrati dai manifestanti per le strade di Lione dopo la morte di Quentin. Il 23enne, militante nazionalista, è morto la settimana scorsa dopo una rissa degenerata in pestaggio. Secondo una parte dell'ultradestra, i responsabili sarebbero legati all'estrema sinistra. Le 7 persone fermate questa settimana dagli inquirenti sono in effetti vicine alla sinistra radicale, ma l'inchiesta non ha stabilito per il momento alcun legame diretto tra la morte di Quentin e la France Insoumise, il partito di Jean-Luc Mélenchon. La manifestazione però divide la Francia da giorni, anche perché le autorità allertano sul rischio di incidenti tra estrema destra e estrema sinistra durante il corteo o subito dopo. La nostra città è stata la capitale della resistenza contro il nazismo. Non voglio che ora diventi la capitale dell'ultradestra, ha per esempio dichiarato il sindaco ecologista di Lione, Grégory Doucet. Per proteggere il corteo, che ha riunito oltre 3.000 persone, le autorità francesi hanno organizzato un importante dispositivo di polizia.
Torniamo ora in Ticino e torniamo sul caso degli architetti neolaureati sottopagati. Una vicenda emersa recentemente di cui si è occupata la commissione paritetica del settore che, come avevamo già riferito, ha multato per 160.000 franchi due società di Mendrisio riconducibili allo stesso titolare. Si tratta di una sanzione che i legali dell'uomo, il titolare, intendono contestare davanti al collegio arbitrale. Questa notizia l'ha riportata la regione l'altro giorno. Dall'altro lato si sta invece valutando una segnalazione alla magistratura. Noi da parte nostra siamo riusciti a raggiungere uno dei giovani ex dipendenti coinvolti suo malgrado nel caso. Ha accettato di parlare chiedendoci però di poter mantenere l'anonimato. Romina Lara ha raccolto la sua testimonianza. Sentiamola.
Io ho iniziato a lavorare assunto come stagista e con una percentuale ridotta, però ovviamente quella percentuale non è stata rispettata perché poi durante il corso dei mesi di lavoro il tempo richiesto e trascorso in studio era molto di più.
Oggi ha un nuovo posto di lavoro e ne è felice. Questo giovane ci racconta che la gavetta alle prime esperienze lavorative l'aveva messa in conto, ma non di una simile portata. Assunto nel periodo dove sono state constatate rilevate le irregolarità, fresco di studi universitari, la paga mensile, ci racconta da stagiaire, era di qualche centinaia di franchi. Corretta, ci dice, sulla carta per la percentuale lavorativa ridotta, ma non per i tempi reali ed effettivi di lavoro. Non era il solo a vivere questa situazione.
Sì, la situazione era condivisa un po' da...
Sì, la situazione era condivisa un po' da tutta la parte più giovane dello studio. Chi è arrivato dopo, chi è arrivato prima, ma il trattamento, bene o male, era il medesimo un po' per tutti.
Lei, immagino, appunto, è entrato con lo statuto di stagiaire, ha comunque firmato un contratto, cosa prevedeva?
Sì, ho firmato un contratto.
Appunto, la percentuale di lavoro era bassa, però i lavori che si facevano in studio, le tempistiche, il completamento dei lavori finali richiedeva più tempo e quindi si stava di più in studio. Ci veniva anche richiesto di terminare entro determinate tempistiche. Per forza di cose si impiegava più dell'orario concordato.
E capitava spesso, appunto, che tipo di orari faceva?
Si entrava alle otto e mezza
e in teoria l'orario, poi a dipendenza del contratto che firmavi, poteva finire alle 5 e mezza, ma più volte ci siamo ritrovati noi ragazzi a star lì la sera fino a tardi per concludere i lavori. Era una situazione condivisa tra noi giovani, eravamo trattati un po' allo stesso modo. Da una parte ci facevamo anche forza, perché comunque non era una situazione bellissima.
C'erano delle clausole particolari nel contratto che aveva firmato, insomma, negli accordi che avevate preso con il datore di lavoro per questo tempo di lavoro extra?
Non c'erano clausole particolari.
Si specificava che in sostanza per il completamento a regola d'arte bisognava utilizzare il tempo necessario. Però questo tempo, e secondo quale regola dell'arte, non era neanche questo definito. Quindi in sostanza dovevi finirlo il prima possibile, col tempo che avevi a disposizione durante l'arco di tutta la giornata.
Voi vi siete mai lamentati o avete mai chiesto conto al datore di lavoro stesso, insomma, del fatto che stavate lavorando molto di più di quello che teoricamente dovevate?
Sì, sono uscite
qualche volta alcune discussioni o cercando di capire perché fosse questa l'impostazione, e la risposta era quella che in sostanza si lavorava adesso in questo modo per ottenere un futuro migliore all'interno dello studio un po' per tutti. Cosa che però anche ragazzi o persone che lavorano lì da più tempo non avevano riscontrato.
Ma vi sono state fatte delle promesse di un posto di lavoro poi futuro?
Personalmente non in particolare.
Ad altri componenti nello studio credo di sì, ma non posso confermare. Ogni ragazzo la viveva in modo molto personale.
Lei in quel periodo dunque si affacciava proprio al mondo del lavoro, era uno dei suoi primi impieghi, immagino, dopo aver finito l'accademia a Mendrisio. Come ha vissuto quel periodo personalmente?
È stato un periodo un po' tosto,
perché approcciandosi al mondo del lavoro sai più o meno cosa ti aspetti. Sai che magari hai un periodo dove devi fare la gavetta, ma non sai in che modo. E sicuramente questo modo qua è stato non corretto. Sicuramente per dei ragazzi appena usciti dall'ambiente universitario, trovarsi in una situazione del genere non è molto stimolante o di prospettiva futura migliore.
A un certo punto poi lei ha concluso questo rapporto di lavoro.
Dopo un periodo di tempo
valutato che non era il percorso giusto per me, in quanto non stavo crescendo. La delusione me la portavo anche all'infuori, nella vita privata. E quindi ho deciso di interrompere i rapporti. Non era la situazione giusta per un ragazzo appena uscito dall'università, che vuole fare questa professione in un determinato modo. Entrare in uno studio del genere non è stimolante, ti fa perdere tempo e crea sfiducia. Questo mi ha spinto a spostarmi e affrontare altre sfide, seppur con nuove difficoltà. Soprattutto perché, considerando che quel tempo lì non è stato troppo di valore, finito lì mi sono dovuto rimettere subito in gioco.
Quindi adesso lei ha trovato un altro lavoro sempre nel settore dell'architettura, in Ticino?
Ho trovato un altro studio
che è molto affine a me, molto stimolante e con un'ampia crescita. Quindi sì, attualmente sono contento e anche per quanto riguarda la professione c'è stata una crescita.
La testimonianza resa anonima di un giovane architetto che ha lavorato in una delle società di Mendrisio multate dalla commissione paritetica del settore. E chiudiamo questa edizione di Sedi Sera con il racconto di una storia che ha scosso profondamente l'opinione pubblica di un paese, l'Austria, dove il fatto è avvenuto. In realtà il fatto ha attirato l'attenzione anche di molti altri media internazionali e la vicenda, tra l'altro, è approdata qualche giorno fa in tribunale. Ce la riassume Maria Iannuzzi.
Il luogo dell'incidente, il Großglockner, che con i suoi 3.800 metri di quota è la montagna più alta d'Austria. Il 19 gennaio 2025 una 33enne muore per ipotermia a pochi metri dalla vetta. La donna era partita la mattina precedente insieme al compagno 37enne, obiettivo scalare il Großglockner attraverso una cresta ritenuta impegnativa. Durante l'ascesa la coppia accumula ritardo, dopo la pausa pranzo avanza a passo di lumaca. Per il giudice questo era il momento di invertire la rotta e tornare indietro, una decisione che sarebbe spettata al più esperto e non alla donna ritenuta da una perizia una principiante sul terreno in questione. Inoltre l'attrezzatura e l'equipaggiamento di emergenza erano incompleti e inadeguati. Verso le 22.30 un elicottero sorvola la zona, ma viene ignorato. Anche a mezzanotte e mezza, quando la coppia è in contatto telefonico con la polizia, non viene chiesto alcun aiuto. Verso le 2 del mattino l'uomo lascia la sua compagna per cercare aiuto. Alle 3.30 allerta i soccorsi, ma è ormai troppo tardi.
Questa dunque è la vicenda. Coinvolgo la nostra collaboratrice dall'Austria, Susanna Bastaroli, perché lo avrete capito, la questione ruota attorno alla responsabilità individuale. La vicenda, l'abbiamo detto, è giunta nelle aule di tribunale. Tra l'altro a presiedere il processo c'era un giudice esperto proprio di montagna e di soccorso alpino. Allora Susanna, quali erano le tesi dell'accusa e della difesa?
L'accusa contro l'uomo era persino di omicidio colposo, l'accusa aveva detto che lui abbia agito con negligenza e che lui abbia abbandonato la ragazza che era molto meno esperta, non avrebbe dovuto lasciarla lì, avrebbe dovuto aiutarla, soccorrerla e avrebbe dovuto agire in un modo diverso. La difesa argomentava che lui fosse sotto shock, in trance, non fosse in grado di reagire razionalmente in quel momento. Infatti poi lui anche ha detto che stava male, che non si ricorda bene i dettagli dell'ascesa, quindi sì, la difesa ha cercato sì di difendere lui, dice anche lui era in una situazione estrema e non poteva agire razionalmente.
Queste dunque le due posizioni. L'alpinista è stato poi condannato per omicidio colposo?
Non di omicidio, ma di grave negligenza. È stato condannato adesso a 5 mesi di reclusione e a 9.000 euro di multa. Questa sentenza crea un precedente che è molto molto importante, perché per la prima volta legalmente stabilisce la responsabilità dell'alpinista più esperto, che se porta qualcuno in montagna deve prendersi la responsabilità non solo per sé ma anche per l'altra persona. Una norma che comunque in montagna esiste, in questo caso è la prima volta che c'è una sentenza che stabilisce questa norma anche legalmente.
Le spiegazioni di Susanna Bastaroli. In Svizzera, dove l'escursionismo è una delle pratiche più amate, qual è la situazione, qual è il quadro giuridico in simili situazioni e quali sono gli elementi a cui fare attenzione prima di pianificare un'escursione? Tutti i quesiti a cui tenta di rispondere il prossimo contributo di Anna Valenti.
4 milioni di persone, l'escursionismo è una passione che interessa quasi la metà della popolazione svizzera, grandi e piccoli. Una fetta di popolazione in crescita che calca sentieri di montagna e alta montagna non solo l'estate ma anche l'inverno. Un fenomeno fatto quasi integralmente di amatori, con un piccolo numero di professionisti. Ma cosa succede quando persone molto esperte vanno in escursione con principianti della montagna e qualcosa va decisamente storto, come nel caso austriaco? A rispondere sarà Umbricht, consulente legale del club alpino svizzero, intervistata dai colleghi svizzero-tedeschi.
Also in der Schweiz ist es so, dass grundsätzlich geht jeder Mensch immer eigenverantwortlich in die Berge.
In linea di principio, ogni persona va in montagna sotto la propria responsabilità. È responsabile delle proprie azioni e deve sapere cosa è in grado di fare. Tuttavia, se una persona più esperta le chiede di seguirla, allora quella persona assume la cosiddetta leadership di fatto. Significa che la persona più esperta è effettivamente responsabile della protezione dell'altra persona e deve fare di tutto affinché la meno esperta e le sue cose siano tutelate.
La responsabilità investe le cose più piccole, come assicurarsi che l'equipaggiamento sia adatto, fino alla valutazione delle condizioni meteo e di altri possibili pericoli che potrebbero costellare l'escursione. Ma in Svizzera si sono mai verificati casi simili a quello austriaco? E se sì, cosa è successo a livello giuridico? Sempre sarà Umbrich.
Auf den ersten Blick scheint dieser Fall doch eine gewisse Parallele aufzuweisen zu einem Fall aus dem Jahr 1954 im Klaritengebiet. Da handelte es sich ebenfalls um ein Ehepaar, wobei der Mann.
Un caso simile è accaduto nel 1954. Anche qui si trattava di una coppia sposata. Lui, alpinista, porta la moglie in escursione, lei poco esperta. I due si perdono, lei non è in grado di camminare, l'uomo torna al rifugio per avvertire che la donna era ancora fuori. 4 ore dopo, quando è stata ritrovata, era morta per ipotermia ed esaurimento. L'uomo è stato condannato per omicidio colposo.
Und auch dieser Mann wurde dann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
Stando al racconto di Sara Umbrich, secondo il Tribunale federale, l'uomo aveva violato diversi obblighi di diligenza. Vista la meteo, non avrebbe dovuto intraprendere l'escursione e avrebbe dovuto almeno procurarsi un'attrezzatura migliore, visto che la donna era mal equipaggiata. Inoltre avrebbe potuto scegliere opzioni decisamente più semplici. La sentenza austriaca ora potrebbe fare giurisprudenza anche in Svizzera. Di sicuro il club alpino svizzero attende di conoscere le motivazioni per capire innanzitutto se ricalibrare la sua formazione e inasprire le regole.
E vi ricordo che in un caso recente che presenta delle analogie, la procura ticinese ha segnalato poche settimane fa l'intenzione di promuovere l'accusa di omicidio colposo e abbandono nei confronti di un monitore responsabile di una colonia del Varesotto. Nel settembre del 2022 due 14enni della comitiva avevano perso la vita in un incidente avvenuto sul sentiero che porta alla capanna Scaletta, e questo dunque in Val di Blegno. Per stasera è tutto, vi lascio allo sport, al nostro magazine culturale con Angelica Arbasini. A domani.